E siamo qui allora con Giovanni Succi. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
E allora, insomma, il Reset è il settimo album dei Bachi da Pietra, uscito per Kalinka Dischi questo 7 maggio. A 6 anni da Necroide, il duo diventa trio, e a Giovanni Succi e Bruno Dorella si aggiunge Marcello Batelli, già nei Non voglio che Clara e il Teatro degli Errori. E lui è al basso, e suoni del disco in studio e i synth. E poi sì, Bruno Dorella già negli Ovo, nei Ronin, nel progetto solista per chitarra, nei Bachi da Pietra suona la batteria. Giovanni Succi già con i Madrigali Magri indimenticabili, La Morte, Apocalypse Lounge, il progetto solista e diversi progetti musical letterari. Lui è la voce, la chitarra e i testi dei Bachi da Pietra ed è qui con noi, appunto, ben trovato. E allora Giovanni, ti chiedo, Reset è il vostro settimo album? E vi porta appunto cam a cambiare da duo a trio, come dicevamo, per continuare questa storia dei Bachi da Pietra. E da cosa dipesa la scelta di coinvolgere un terzo elemento? E come mai proprio Marcello Batelli?
Ma dunque, per chi non conoscesse la nostra lunga storia, che a questo punto è talmente lunga che è anche normale che insomma, ci sia qualcuno che si è perso dei pezzi, però insomma avevamo cominciato nel lontano 2005 in due e abbiamo fatto 6 album in studio suonando in due e tutti i live in tutti questi anni suonando in due, anche dal vivo. Passando sostanzialmente da una musica che andava da dinamiche bassissime, riferimenti chiari, espliciti al blues dei primi periodi all'inizio, fino ad arrivare a quel mostro di Necroide che è stato l'ultimo album del 2015, che sostanzialmente era un concetto intorno era un cantautorato heavy metal, ecco, una cosa del
Sì.
genere. Mischiato alla musica nera. Ora, dopo quel punto di non ritorno, sostanzialmente, ci si è posta di fronte una prospettiva che era quella o di ripetere quello che avevamo già fatto o di fare qualcos'altro, inventarsi qualcos'altro. Ovviamente abbiamo scelto la seconda perché presentarsi con un disco che si chiama Reset e metterci dentro una minestra riscaldata non credo fosse
Certo.
una bella mossa, infatti non l'abbiamo fatta. E quindi abbiamo allargato la formazione con Marcello, che avevamo conosciuto proprio durante le sessioni di registrazione di Necroide in studio. E avevamo conosciuto questo ragazzo, visto anche nel Teatro degli Orrori, e ci piaceva molto come chitarrista, e poi avevamo scoperto che era bravissimo a fare tutto. E insomma, quando ci siamo detti, io e Bruno, ma chi potrebbe essere il terzo elemento in una situazione di questo genere, ci è venuto subito in mente Marcello. E quindi abbiamo fatto un po' come i Metallica, poi, no? Quando hanno messo dentro Trujillo, hanno cambiato bassista, gli hanno detto guarda, per farti vedere che facciamo sul serio, qui su questo tavolo ci sono $1 milione, no? E noi abbiamo fatto più o meno la stessa cosa, abbiamo detto guarda, qui su questo tavolo ci sono 1 milione di casini, te devi smazzare tutti, e lui si è smazzati tutti ed eccoci qua.
Ecco, va bene. Le dinamiche compositive del gruppo come si sono modificate per Reset?
Scusami?
Le dinamiche compositive del gruppo come si sono
Ma
modificate
no,
per...
non sono cambiate di molto, nel senso che le composizioni sono sempre mie, musiche e testi, e poi vengono arrangiati in gruppo. E questa volta abbiamo avuto, come dire, più frecce al nostro arco, o più colori sulla nostra tavolozza, perché appunto con l'aggiunta di un terzo elemento in un gruppo abituato a fare le cose in due con 6 corde e 2 tamburi da 15 anni, ti assicuro che sembra di volare proprio.
Sì, certo.
La sensazione è fantastica.
Da dove inizia allora il disco? Qual è stata la prima canzone completata?
Canzone completata, sai che non, in questo momento non me lo ricordo.
Ok.
Sai perché? Perché si procede mettendo le basi di tutte, sono un po' come i contadini, no? Metti tutti i semini delle cose diverse che speri di raccogliere e poi le guardi crescere un po' alla volta, quindi non abbiamo seminato una pianta alla volta, ma tutti okay. i semini insieme, poi li abbiamo guardati crescere.
Ecco, e la prima che avete fatto uscire comincia adesso. La prima che avete...
Sì, che... comincia adesso...
Questa canzone sì, è come un rap, fai entrare in questo vortice di risentimento per quel che si è dato già alla vita e non è servito, perché insomma si comincia ancora una volta da capo per ritrovarsi sempre più, insomma, parafrasandoti, carne da macello. Come è venuto fuori?
Ma guarda, sostanzialmente... Comincio adesso a descrivere la mia condizione esistenziale permanente, cioè nella vita mi ritrovo più o meno sempre in quella posizione lì, ma credo che sia naturale proprio quello che sia. La vita ad essere fatta così non è che ce l'ha con me o con qualcun altro, credo che proprio questa situazione di continua ripartenza e da una condizione così di base, sia un'esperienza che possa accomunare molte persone, magari della mia generazione, non lo so, o forse di qualsiasi generazione, chi lo sa. Fatto sta che per me è così, e quindi quando ci siamo trovati con un pezzo che si chiama Comincia Adesso, dovevamo tornare dalle persone che ci conoscono, magari da quelle che non ci conoscono ancora, o da quelli che magari non si ricordavano neanche più che esistessimo noi, beh, ci è sembrato il modo migliore e più appropriato, ecco, dire guarda un po', comincia da qui, non ti preoccupare.
Ok, poi sì, il disco inizia fondamentalmente con una di che razza siamo noi, una autopresentazione con il ritmo percussivo, cadenzato, incisivo, insomma ci si rivolge altrove per sapere dello sguardo dell'altro, del giudizio, come è venuto fuori?
Ma quella anche questo è un guardarsi allo specchio, ma è anche in questo caso un guardarsi allo specchio, come dire, di un personaggio, di una voce narrante che è un chiunque, ecco, non sono nella fattispecie io personalmente, però anche sì. ed è una domanda, se vuoi, elementare, basilare, cioè tutto questo mondo di autodefinizioni e autoproclamazioni forti, io francamente non so assolutamente di che razza sono, soprattutto visto quello che semino e raccolgo, quelli che sono i miei gusti, le mie attitudini, le mie inclinazioni, che probabilmente sono quelle di molti, cioè io conosco tanta gente fatta così male, non è, sto parlando di fatti bene, fatti proprio male, e vabbè, si va avanti lo stesso. Del resto in natura appunto ci sono delle piccole mostruosità come i bachi da pietra, che ne so, l'armadillo, cose così, no? Cose brutte.
Ok. Poi c'è Umani o Quasi, che ha questa melodia rotonda, e il blues della tua voce che apre e diventa sempre più intenso, insomma, in questa struttura rock pop. Come l'avete composta? Cioè, questa praticamente è la caparbietà per cercare di rimanere se stessi, ma questo porta poi a soccombere per come è fatta l'umanità.
Sì, tutti i discorsi dei bachi da pietra giocano continuamente su questo piccolo cortocircuito della percezione, che ti chiedi se sto parlando di insetti o sto parlando di umani. Sto parlando di umani che vogliono essere insetti o di insetti che vorrebbero essere umani. Quindi è una sorta di, come dire, di impronta che puoi ritrovare un po' in tutte le canzoni, e questo mi rende perfettamente chiaro nel momento in cui nascono le canzoni, se appartengono al mazzo, diciamo, Bachi da Pietra, o se andranno nel mazzo Giovanni Succi, eccetera, perché nella produzione che poi va a finire a mio nome, come Giovanni Succi, ci sono cose che non starebbero mai dentro ai Bachi da Pietra, tipo appunto, non so, una canzone dedicata a un bagnino piuttosto che al Giro d'Italia o così via, insomma, va a finire sicuramente nel progetto un po' più mutande e canottiera di questo personaggio che si chiama Succi, che io peraltro non conosco assolutamente. E quando invece è sulla virata di questa sorta di ossessione che hai detto tu, fa finire in mezzo ai Bacchi da Pietra. E quando è uscita fuori Umani o Quasi, chiaramente i Bacchi da Pietra. Spero di aver risposto in qualche modo alla tua domanda.
Ok, ecco, poi c'è Pesce Veloce del Baltico con questo cambio del ritmo, i suoni scuri del basso, i nervi tesi delle braccia che fanno vedere le vene in evidenza, insomma canti con le sfumature ciniche, urlate, spiegate chiare in faccia, come è venuta fuori?
Beh, è un pezzo molto molto divertente da cantare, da suonare, veramente.
Sì.
Come è venuta fuori? È venuta fuori come le altre, come appunto come i contadini, metti un seme nel terreno, viene fuori. Poi il Pesce Veloce del Baltico è un altro di quegli strani esseri che pensano di essere in un modo e poi il risultato è che vanno a finire in un altro, nel senso che Pesce Veloce del Baltico poi alla fine fa la fine del merluzzo, no? Cioè, che non è, come vedi, già anche solo dandogli un altro nome lo vedi sotto un'altra luce, quindi puoi vederlo come Pesce Veloce del Baltico che ha un suono, un'immagine così poetica, così e così eroica, o come il merluzzo che va a finire in padella, insomma. Penso che siano metafore che possano descrivere condizioni esistenziali ricorrenti nella vita.
Standard.
Umani, forse, o quasi umani, insomma, così.
Ok, poi c'è il tuo respiro lungo che descrive, ricama le parole sull'effimero che piace, ma insomma sarebbe meglio darsi da fare per avere o fare qualcosa di concreto. Com'è venuta fuori Fumo?
Ma no, guarda, non è tanto l'effimero, magari fosse l'effimero a prevalere o a piacere, ma ti piacciono proprio cose che poi una volta che ce le hai non te le togli più dalle palle, capito? Nel senso che se stai parlando di fumo, in quel sì. caso per esempio parla di cattedrali di nulla fatte per, che ne so, produrre acciaio nel meridione d'Italia, per esempio, che ne so. Sono situazioni, se vuoi ci sono anche molti messaggi politici in questo disco. Non so perché questi stupidi insetti insignificanti così piccoli si permettano di avere delle visioni, di avere delle opinioni, di parlare addirittura. Non lo so, forse bisognerebbe schiacciarli, suppongo.
Va bene. Ecco, poi c'è Meriterete, la canzone più appiccicaticcia del disco. Insomma,
mi piace appiccicaticcia.
Sì, la massa che segue il flusso senza chiedersi perché è quello che vuole, no? Non pensare, rispondere alla domanda come va. Molto bene, parafrasandovi. Come è venuto fuori?
È un augurio all'italiano della porta accanto che noi tutti abbiamo, di cui tutti noi abbiamo esperienza, appunto, che si trova a desiderare situazioni che poi forse, se ce le avesse veramente, condurrebbero a determinati risultati che se gli piacciono va bene, peccato che poi alla fine magari siano cose che coinvolgono tutti, sì. Però sembra proprio che l'italiano della porta accanto sia molto determinato e molto su determinati temi, in determinate direzioni che andrebbero prese e che poi magari portano a cose che se vi piacciono vorrà dire che ve le siete meritate.
Ok, e meriterete anche un video, chi l'ha curato e com'è andata?
Il video è di Marco Sarti ed è stato molto interessante il modo in cui è venuto fuori, perché noi temevamo in un video didascalico, cioè è così, la canzone è così esplicita, è così anche ricca già di suo di immagini, no? Sono proprio una carrellata di immagini, che il rischio era quello di seguire questa carrellata, e quindi, come in un documentario di Piero Angela, ti parla del panda, ti fa vedere il panda e così via. Invece è stato molto interessante il discorso di traslazione di tutti i significati che ha proposto il regista su tutt'altro, su un altro versante, che però va in una direzione molto simile, quindi l'ha trasformato in una storia che davvero non avrei mai immaginato. Mi è piaciuta veramente molto, mi ha sorpreso la proposta del video, e quindi l'abbiamo realizzata, ed è stata realizzata in un modo incredibile anche dal punto di vista della forma, credo, perché sì, sembrava veramente cinema. Io non saprei dirlo, insomma, andatelo a guardare, ecco. A noi è piaciuta veramente molto, spero piacerà anche a voi.
Bene, bene. E allora sì, poi c'è Insect Reset, che sì, praticamente black metal, come facevate fino all'ultimo disco per questa vostra quasi title track, un'altra autopresentazione del gruppo e di Reset, quindi anche del disco, un brano che ha la parte finale che sembra fare la rincorsa dopo una pausa, per poi esplodere e presentare il conto con due opzioni, sprofondare o risorgere. Come l'avete composta?
Come tutte le altre, ma sai, non sono biglietti da visita, come non sono pensati come autopresentazioni, sono visioni del mondo, e quella è la più imbarazzante nel 2021, perché è stata scritta prima del 2020 e prima ancora del 2019, e parla di un esperimento sfuggito di mano dentro a un laboratorio. E quindi tutti ci chiedono normalmente se questa profezia, cioè, se è stata scritta durante. Per puro caso è uscita fuori una cosa così. Infatti comincio a essere francamente preoccupato delle cose che scrivo, perché mi sa che tendono ad avverarsi.
Sei un veggente.
Forse è meglio che mi metta a scrivere di, appunto, di spiagge e belle ragazze in bikini.
Ok. Ecco, poi sì, la melodia della chitarra che si sfalda, il basso che scurisce, ammorbidisce l'atmosfera, e tu che parli in modo canzonatorio quasi, insomma, per il rock è morto. Come l'hai composta?
Beh, anche quello è un pezzo veramente molto molto divertente, ed è quello che sputo il rospo in quel pezzo lì, cioè quello è veramente una delle cose che mi andava di dire rispetto a questo esercizio retorico ricorrente, che è il rock è morto. E poi sai, come gli esercizi retorici medievali, no? Perché l'acqua sgorga dai monti? Ecco, una cosa del genere. Il rock è morto è un tema che ogni tanto torna nella storia del rock. Ovviamente non è morto perché cambia, semplicemente è cambiato, come tutte le cose che in natura non si creano e non si distruggono. Anche lui è nato da cose diverse che sono cambiate e continueranno a cambiare, e probabilmente tutte le volte che cambieranno ci sarà qualcuno che dirà che sono morte. Ma il punto è che questo va anche bene, se non che a un certo punto c'è stata una sorta di situazione che fa da tappo, nel senso, quando il rock si dava per morto negli anni precedenti, che ne so, penso al 77, al punk, dice il punk ha ucciso il rock and roll, no, veramente ha fatto dell'altro rock and roll,
sì.
Ma veniva seguito dai fan del rock. Ora, quando nascono oggi nuove forme di rock, non vengono più seguite dal pubblico del rock, perché il pubblico del rock sostanzialmente vuole esattamente lo stesso rock che ha sentito
Led Zeppelin.
Esatto, sempre alla fine si torna sempre ai Led Zeppelin, manco fossero i Beatles, voglio dire, sono semplicemente un altro gruppo hard rock che ha sfruttato il blues, così come lo hanno fatto magistralmente, non voglio togliere nulla, anzi, cioè, sono qui a dirti che non mi piacciono i Led Zeppelin, sarei un bugiardo, ma per esempio altrettanto mi piacciono i Black Sabbath, eccetera, ma il punto non è questo, il punto è che non è un museo delle cere e che se la gente avesse ragionato nello stesso modo quando sono venuti fuori le Zeppelin o i Black Sabbath, non li conosceremmo ad oggi, sarebbero rimasti nelle loro cantinette. È uscito fuori uno che si chiamava Jimi Hendrix e suonava la chitarra con quei suoni in quel modo, se il pubblico del rock avesse reagito, no, assolutamente, non si suona così la chitarra. La chitarra si suona come la si suonava, che ne so, nelle canzoni di Elvis o in Rock Around the Clock. Va bene, allora non avremmo avuto neanche Jimi Hendrix. Voglio dire, lascia che il mondo vada avanti e non rompere i coglioni. E poi ascolta una cosa, se ti piace bene, se non ti piace, pazienza. Però ecco, il punto è che le strade sono chiuse. Cioè nel senso tu non passi per radio, tu non riesci ad accedere a quel pubblico e quel pubblico sostanzialmente non ti vuole, quindi se passi tu con un suono diverso cambia canale. La paura del suono diverso assomiglia molto alla paura del diverso in genere, credo,
sì.
Non so, dimmelo tu. Però le cose diverse sono belle, non c'è bisogno di avere paura.
Certo. Ok, allora il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato all'inizio, sono state registrate le prime basi allo Stonebridge Studio, e poi il lavoro si è interrotto, sai quando ti dicevo dei semini?
Mm-hmm.
Ecco, dopo aver buttato i primi semini, non abbiamo fatto in tempo a vedere crescere la piantina verde perché c'è stato appunto il primo lockdown e quindi si è interrotto tutto. Era febbraio, ci siamo rivisti ancora a marzo, ecco, poi da marzo non ci siamo mai più rivisti. Quindi a marzo abbiamo registrato le ultime chitarre e le ultime voci e poi durante tutto il periodo di lockdown sostanzialmente Marcello Battelli si è preoccupato del mix dei suoni e di tutte quelle piccole limature, cose che insieme ma a distanza abbiamo fatto sul disco, quindi l'abbiamo prodotto nel periodo di lockdown ed era pronto in un momento in cui farlo uscire non aveva senso perché non potendo suonare dal vivo non ci andava di tirar fuori una cartuccia così poi
per non potervi sfogare.
Sì, anche non poterci guadagnare niente, perché tanto i dischi non li vendi e certo. Non ci guadagni. E se non, cioè, comunque sono investimenti economici e di energie, non è che troviamo queste cose fatte così sotto i cavoli. Quindi
certo.
Se non puoi avere un minimo di ritorno, aspetti, no? Cioè, guarda, torno sempre all'esempio del contadino, perché è proprio lì che siamo, cioè una classe di braccianti della musica e abbiamo bisogno di lavorare, insomma.
Allora, tra queste canzoni che comunque avete registrato, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Dunque, fammi pensare.
Che hanno avuto allora, anche delle versioni diverse rispetto a come erano all'inizio.
Ci sono un paio di pezzi che sui quali ci siamo un po' arrovellati. Che vanno a finire su che non sono entrati nella scaletta del disco, nel senso che spostavano il discorso su versanti ancora diversi. Mm-hmm. E quindi abbiamo preferito in un'epoca come questa non mettere troppa carne al fuoco, non mettere giù tutto quello che è un'ora di musica, un'ora e 40 di musica, che tanto poi non te l'ascolterà nessuno sostanzialmente. Comunque non mettere giù troppe cose, ma focalizzarsi su poche e rendere grazie a chi ha ancora la voglia e l'attenzione di dedicare le proprie energie a quelle poche. Quindi non frastornare chi ascolta i Bachi da Pietra, che già poverino, è già uno o una che fa della gran palestra, perché per stare dietro ai Bachi da Pietra devi veramente avere tanta pazienza, e noi di questo ringraziamo all'infinito umilmente, e però appunto ricambiamo cercando di rendere le cose per quanto possibile a noi le più semplici possibile.
Ok, chi ha curato la copertina del disco?
Dunque, la copertina del disco parte da un'idea sulla quale ci siamo confrontati a lungo io e Francesco Scrimaglio, che è un mio carissimo amico ed è un architetto e un illustratore. Siamo sempre stati attratti da queste immaginette medievali che rappresentano il mondo prima dell'idea della rappresentazione realistica del mondo, dove sostanzialmente i soggetti esprimono la crudità di quello che esprimono, però senza patemi espressionistici. Mi spiego meglio. Sì. Le immagini che sicuramente avrete visto tutti di quelli che muoiono felici, no? Trafitti mentre trafiggono, oppure penso all'iconografia dei santi, che sì, sono stati torturati o bruciati o scorticati o decollati, però la loro testa in mano tutto sommato sono sereni, sono tranquilli, perché hanno fatto molto volentieri, hanno dato la pelle, no? Ecco, ci piace tantissimo questo immaginario, oppure di questi contadinetti medievali che tutti piegati, ricurvi, con la schiena piegata in due e con una zappa corta 30 centimetri, che ti viene da dire, ma fatti una zappa più lunga, no? Cioè, ma perché fatti una zappa più lunga? Ci sarai arrivato a farti la zappa più lunga? No, perché dovevano esprimere in modo per immagine la sofferenza, e quindi abbiamo deciso di usare questo canale immaginario e combinazione. Mi ero imbattuto nell'immagine di questo re che inciampa sulla propria spada e si autotrafigge, e Francesco Scrimaglio lo ha reso più pop, ma è partito da quell'idea lì, è molto simile all'originale ma è stilizzato ulteriormente rispetto all'originale, quindi è una sorta di pseudo medievale, cioè presunto medievale, ma si vede che è contemporaneo. Sì. E che ci è sembrata veramente la chiave giusta per comunicare i contenuti di questo disco. E poi da lì questo triangolone, il triangolo simbolo del fatto che ormai siamo in tre, che nasce dalla ferita di questo re, forse sarà Carlo III, sarà uno di quei re vermi di cui avevamo parlato negli anni precedenti, chi lo sa. E, insomma, ci è sembrato molto iconico. Ecco.
E invece chi sono gli ospiti del disco e come sono entrati tra le vostre trame compositive?
Gli ospiti?
Sì.
Ah, non ci sono ospiti praticamente, suoniamo tutto noi. Sono nei cori di Mediterete, esatto. sono le persone che bazzicavano lo studio e sono state gentilissime nel prestarsi a gridare tutti in coro molto bene, molto bene.
Infatti vedevo dei nomi, però ecco, erano.
No, sono tanti, sembra che ci sia un mondo di gente, ma sono tutti quelli che hanno appunto partecipato ai cori. Molto bene.
Va bene. Sì, avete delle date di presentazione per le prossime settimane ancora?
Abbiamo sì, un tour che si sta infittendo per fortuna, ne sono veramente molto molto felice, e sì. Comincerà adesso il 15 giugno dall'Ana B di Ravenna, cioè scusatemi, di Marina di Ravenna.
Benissimo.
E sono molto felice di ripartire da lì, perché guarda, sembra anche questo un frutto di un calcolo balistico precisissimo, è uno dei primi posti dove suonammo i primi concerti, e in combinazione si riparte proprio da lì, che è un locale a cui siamo molto affezionati, una situazione molto molto rilassata, molto bella. Sono molto contento di ripartire dall'ANA di Marina di Ravenna.
Bene, bene. Allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Ah, bisogna andare sul web e comprarselo da qualche parte, oppure se hai la fortuna di abitare in un posto dove esistono ancora queste rarità che si chiamano negozi di dischi, o sì, magari, che ne so, ci sarà qualche linea tipo Feltrinelli o qualche libreria. Ecco, se hai quella fortuna lì, allora esci di casa, entri in uno di questi posti e chiedi espressamente e senza alcun pudore Reset dei Bacchi da Pietra.
Ecco, che è uscito per un'etichetta diversa dal solito, la Garinca Dischi. Sì. Come è avvenuta la collaborazione?
È avvenuta per caso anche questa volta, perché stando lì il disco ed essendo noi molto annoiati, alla fine fai sentire a destra e a sinistra le persone del tuo stesso ambiente, quindi dell'ambiente musicale italiano, e siccome alla fine siamo quattro gatti e ci conosciamo tutti, è arrivato alle orecchie delle persone di Garrincha, che sono saltate dalla sedia e ci hanno manifestato tutto il loro entusiasmo, e noi l'abbiamo preso, questo entusiasmo è stato folgorante anche per noi, non ci aspettavamo, e quindi abbiamo detto bene, dai, reset, e si riparte anche con una nuova formazione anche nella sala dei bottoni, diciamo. Va bene, è stato molto stimolante per tutti, e sono contento di questa cosa.
Bene, bene, Giovanni, io ti ringrazio come al solito, è un piacere, e ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie, grazie mille Francesca, piacere anche mio, noi veramente ci sentiamo ormai, non facciamo il conto degli anni, perché sennò poi ci prende male, facciamo finta che comincia adesso, dai.
Okay. Sì, dai, reset. Sì. Va bene, alla prossima, ciao.
Ciao, ciao, alla prossima.
Quante belle cose. saremo umani o quasi, umani o quasi umanità, saremo umani.